and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Let's get ready to rumble! Benvenuti a The Drive of Season Edition da Luca Rossi. Innanzitutto partiamo subito con un sentito ringraziamento che va da Doll Magazine, che ci ha permesso anche questa volta di dare vita a questo podcast patrocinato da The Cutting Edge, la voce italiana degli sport americani. Oggi vi commentiamo la vincente sfida tra due squadre di tifosi che dovranno far fronte comune per conquistarsi la vittoria, suon di risposte alle insidiose domande che verranno loro sottoposte. Ma oggi il tema è proprio caldo, eh? Si parla di giovani ragazzi scelti al recente draft, intendiamo dire quello dello scorso anno, e valuteremo assieme a loro le impressioni dopo questa primissima parte di carriera. La prima squadra, oggi siamo fantasiosi, l'abbiamo chiamata Team Chance, una crasi tra Chase e Lance, quindi è composta da Marco Bonetti. Ciao Marco!
Ciao a tutti gli ascoltatori e grazie a tutta la redazione di Drive per l'invito, è davvero bello essere qui, è un podcast che ascolto sempre, quindi grazie ancora.
Il piacere è tutto nostro, Marco. Salutiamo anche il tuo compagno di squadra per questa volta, direttamente dai Cincinnati Bengals, mentre Marco tifoso Niners, non l'ho detto, Stefano Simonato. Ciao Stefano!
Ciao a tutti, è un'emozione grandissima, ve lo dico, vi seguo da poco ma con grande entusiasmo. Grazie a Giorgio, diciamo, che mi ha introdotto al mondo Adult Magazine e ai podcast. Insomma, vi chiedo di essere buoni, io sono l'uomo giusto per le puntate off season.
No, non preoccuparti, anche perché qua c'è un notevole conflitto di interessi, ne parleremo dopo. Andiamo però a presentare anche i vostri sfidanti, sempre una crasi, il team Lawson, quindi la crasi tra Lawrence e Winston. È composto da Giovanni Oriolo Jaguars, dei Jaguars, che ha anche un podcast su The Cutting Edge Radio che si chiama Spaghetti Bulls. Ciao Giovanni!
Ciao a tutti, grazie per l'invito, anche io The Drive lo seguo fin da sempre e anche io tanto a Adult Magazine, grandissimo lavoro che fate, quindi vi ringrazio sia per il lavoro sia per l'invito, che è sempre un piacere ascoltarvi e un'emozione essere qua con voi.
Grazie mille a te. Tuo compagno di squadra, Simone Becchimanzi, che è anche in cabina di regia, naturalmente lo sappiamo, tifoso Jets. Ciao Simone!
Sto lo sappiamo, vabbè. Ciao Luca, ciao a tutti.
L'arbitro di questa sfida sarà anch'egli una crasi e ho scelto il nome Corvino da Tony Corrente e John Vinovich, due importanti referees della moderna NFL. Ciao Giorgio, come stai?
Benissimo, sono pronto, ovviamente cercherò di essere imparziale, dai, mi impegno.
Non abbiamo dubbi. A te toccherà l'arduo compito di verificare la correttezza della sfida e tenerci aggiornati poi sul punteggio delle due squadre. Allora, non perdiamo tempo, scendiamo in sala stampa subito per sviscerare il tema della puntata. Quale giocatore scelto ai recenti draft ha più possibilità, secondo voi, di divenire, insomma, un player da Hall of Fame, da quello che volete, insomma? Quale sarà ricordato nei libri di storia sportiva? Iniziamo dal team Chance, non ce la farò mai a dire tutti questi nomi. Comincia Marco. Trey Lance, che al college giocò a North Dakota State, è pronto a prendere le redini di questa franchigia, no? Che ha visto Montana, Steve Young. È il suo momento, secondo te? Carica i ragazzi.
Assolutamente sì, è il suo momento, perché ha dimostrato di avere tutto per sfondare nell'NFL moderna. Ha fisico, ha atletismo, ha il braccione e soprattutto, aspetto forse sottovalutato, ha una grande autostima, diciamo, e sicurezza nei propri mezzi, perché forse non tutti sanno che lui era stato chiamato da diversi college ma per fare running back. Lui, che credeva talmente tanto nelle sue capacità di fare il quarterback in NFL, ha accettato di scendere in FCS a North Dakota State, che comunque è un college diciamo importante, e in pochissimi anni è arrivato a far ricredere la critica ed è stato scelto al primo giro.
Direi proprio di sì. Passiamo adesso a Stefano. Beh, che dire, Ja'Marr Chase da LSU, lo sappiamo, Offensive Rookie of the Year, un'annata fantastica, 1400 passa yard ricevuto, un'intesa con il divino Burrow che ha portato il team molto ma molto vicino al titolo. Stiamo già parlando di un futuro Hall of Famer, cosa pensi Stefano?
Ma allora, io penso che quanto ad autostima e fiducia nei propri mezzi non sia da meno Jamar Chase con i colleghi. Ha fatto una stagione pazzesca, si è presentato una volta scelto dicendo che avrebbe infranto record su record di franchigia e di NFL in genere, c'è riuscito, non sto ad elencarveli ma sono tantissimi, e Rookie of the Year naturalmente dell'anno scorso. Secondo me il rischio con questi ragazzi che sanno già dove potrebbero essere tra 10 anni, quando ne hanno 20, è insomma di andare in eccesso di autostima. Se rimane coi piedi per terra e sembra che in fondo abbia un carattere umile e disposto al lavoro, potrebbe farcela, stando anche diciamo a lavorare con Joe Burrow, perché poi alla fine le fortune dei ricevitori le fanno anche i quarterback, diciamo, e quindi lui è un fenomeno, però con Joe Burrow effettivamente, come hai detto tu, ha una chimica pazzesca, risultati totalmente inaspettati, ha polverizzato il discorso, il dualismo con Sewell del draft, insomma non c'è stato nulla da dire in proposito, quindi chiudo dicendo che in Hall of Fame i Bengals non ci vanno molto spesso, quasi mai, quindi perché no, vedremo, insomma, con fiducia,
con assoluta fiducia, dato anche gli ultimi movimenti della squadra. Passiamo adesso al team Lawson. Giovanni, tocca a te, perché insomma voi avete nel vostro team l'ex Clemson Trevon Lawrence, meraviglioso QB nel periodo di Clemson, insomma a posto di Sean Watson. Allora, cosa diciamo di Lawrence?
Beh, diciamo che Lawrence è il predestinato per eccellenza, a fin dai tempi dell'high school addirittura era considerato un prospetto di sicuro avvenire, e college ha confermato, in NFL ci sta il primo anno difficile, purtroppo la franchigia non lo ha aiutato, ma che il talento sia evidente, il talento c'è, è più che evidente, quindi sicuramente sarà uno dei giocatori che infortuni permettendo entrerà nella storia del football, quindi sicuramente diciamo che noi già quasi neanche siamo troppo abbiamo un grandissimo feeling con la Hall of Fame, perché se non sbaglio solamente uno abbiamo che entrava quest'anno, che è Tony Boselli, che è il primo se non sbaglio a entrare nella nostra franchigia, quindi non c'è grande feeling, ma secondo me Lawrence non dovrebbe avere troppi problemi se riesce a confermare il talento, che direi che è più che evidente anche quest'anno, in cui ha giocato veramente da solo, comunque gli sprazzi di puro talento erano più che evidenti.
Pochi non lo ferma, buoni, citando Tony Boselli. Allora, dunque, tocca a Simone. Simone, a che punto sta Wilson? Ti aspettavi un'annata di questo tipo, naturalmente contestualizzato al tipo di annata che hanno fatto i Jets? Che impressioni hai avuto?
Sì, mi aspettavo un'annata simil questa, diciamo, ma forse mi aspettavo un po' meglio a livello di gioco, però ci può stare che comunque al primo anno un QB rookie non faccia più di quello che ha fatto Wilson, insomma. Io sinceramente sento delle cose positive su di lui, nel senso che comunque questo off season è andato a uno per uno nei posti dove vivono i ricevitori per allenarsi sempre uno a uno con tutti loro. Mi sembra uno che comunque appena sbaglia si mette a guardare i video, i tape degli errori che ha fatto, quindi io vedo del buono, poi il tempo e il campo ci dirà tutto. Ah, e comunque volevo dire a Giovanni, purtroppo Lawrence ve lo siete fregati, in realtà doveva essere nostro, però
ve lo siete persi voi, effettivamente
avete sbagliato a vincere, avete sbagliato a vincere voi,
sì, avete vinto. Grazie all'amico
Luca, noi abbiamo sempre il solito problema, dobbiamo spiegare meglio a Simone con chi gioca in squadra. Simone, sei insieme a Giovanni, fatene una ragione.
Mi date il permesso di intervenire?
Certamente.
Un mix con Simone avrebbe dato vita, secondo me, a delle comiche, scene tragicomiche fantastiche con me, cioè ci saremmo divertiti parecchio.
Ma ritorneremo, non è detto che durante la stagione non si possa fare.
Vabbè, ho vinto con un Patriots in squadra, quindi può succedere di tutto.
Vale tutto, vale tutto.
Vale tutto, però vi riporto all'ordine. non ci resta che dare inizio alla sfida, partendo con la prima rubrica, lo sguardo al passato. Due domande, una per ogni componente della squadra. Dovete rispondere vero e falso o falso su temi storici e di carattere generale della NFL. Ogni risposta esatta, due punti. Cominciamo subito dal team Chance. Marco, cominciamo da te. Allora, il quarterback titolare fino all'anno passato dei San Francisco 49ers, Jimmy Garoppolo, che tu conosci molto bene, fu scelto al terzo giro al draft del 2014. Vero o falso?
Vero.
Esatto, fu la scelta numero 62 dai Patriots, che ricordiamo debuttò in Week 4 contro i Chiefs, subentrando a Brady in garbage time. Ricordiamo due Super Bowl per lui.
Purtroppo.
Con il backup naturalmente di Brady. Stefano, tocca a te. Parliamo sempre di draft. Se però parliamo delle prime scelte dal 2000 al draft dello scorso anno, alla numero 1 sono stati scelti, alla numero 1 intendo, QB 18 volte su 21. Vero o falso?
Allora, premesso che mi ero iscritto al The Drive dicendo che avrei fatto percorso netto, cioè sbagliandole tutte, ti direi che è falso.
Invece non, questo tuo proposito è subito morto, perché effettivamente è falso. Infatti ben 16 scelte su 21 sono QB. Fanno eccezione 4 defensive end, l'ultimo nel 2017 Mal Garrett, e 2 offensive tackle, l'ultimo Eric Fisher nel 2013, scelto dai Chiefs. Passiamo all'altra squadra. Giovanni, tocca a te, entri in campo. La difesa dei Jacksonville Jaguars nel 2017 ha avuto un'annata di enorme gloria, veniva chiamata Jacksonville. Quella difesa fece registrare un record strabiliante di 68 sacks. Vero o falso?
Vero.
Invece no, perché è vero che fu una grande annata, però i sacks furono 55. E in regular season furono addirittura secondi dopo gli Steelers, però arrivarono al Champions, sì, ve lo ricordiamo bene, l'anno prima 3-13, poi 10-6, e a oggi non è rimasto alcun giocatore di quella difesa. Tocca Simone. Restiamo però ai Jaguars, che come sappiamo fanno parte della AFC South. Sono i Colts, con 9 vittorie divisionali, a comandare la classifica dei vincitori di questa division. È vero o è falso?
È vero.
Bravo Simone, bravo, un azzardo ben pagato, perché la division è anche la più recente, se vogliamo, dall'NFL, in quanto è nata dopo la rimodulazione delle division, se non sbaglio, nel 2002. Altra curiosità, la vittoria al Super Bowl del 2006 dei Colts è l'unica vittoria di squadre della AFC South, e quindi è la division che possiede la più lunga siccità di vittorie al Super Bowl, tanto da sapere, insomma, come curiosità. Giorgio, vuoi fare un riassunto?
Assolutamente sì, peccato per la risposta sbagliata a Giovanni. Tra l'altro ricordo quella difesa, era veramente incredibile, era l'unica difesa che oltre a vincere partite vendeva veramente i biglietti, e ne ho parlato in Football Morsi, e veramente reggendo vari aneddoti, una squadra pazzesca. In vantaggio però c'è il team Chance, o come cavolo lo vogliamo chiamare, 4-2, perché hanno Marco e Stefano hanno fatto l'unplan, però appunto è ancora tutto in ballo, quindi vediamo come procederanno, ma prima magari conosciamoli meglio.
Ma certo, andiamo subito a conoscere i componenti del team Chance o Change, prima o poi ci metteremo d'accordo e chiediamo loro una valutazione della squadra sulla stagione finita e sulla free agency. Allora dunque, Marco, inizia tu, ti diamo 2 minuti per fare un'analisi appunto di questa free agency, ma anche, se hai voglia di parlare, di quello che è stata la scorsa stagione. Parti pure.
Sì, allora, velocemente sulla scorsa stagione, perché più o meno sappiamo tutti com'è andata, insomma siamo partiti comunque con discrete aspettative dopo un 2020 disastroso dal punto di vista degli infortuni. La stagione non è iniziata bene e a un certo punto ci sono state quelle che a noi tifosi sono sembrate 20 sconfitte consecutive, non ricordo neanche quante fossero in questo momento. Poi ci siamo ripresi nella seconda parte, ci siamo qualificati ai playoff per il rotto della cuffia e siamo arrivati fino al championship contro, mi duole un po' dirlo, i futuri campioni dei Rams. Detto questo, allora, in off-season ci siamo mossi bene, secondo me, perché siamo andati subito a rinforzare quelli che secondo me erano i maggiori punti deboli della squadra. Prima di tutto il cornerback, abbiamo preso Charvarius Ward dei Chiefs, abbiamo lasciato andare Josh Norman, e questo è stato molto importante, e poi, a parte gli scherzi, abbiamo rinforzato lo special team, che forse tutti hanno negli occhi la vittoria al Divisional contro i Packers, ma per tutto il resto della stagione sono stati a dir poco disastrosi, e sono arrivati, penso, 4-5 specialisti nell'ultimo mese e mezzo. E adesso vediamo, io onestamente parto molto positivo, ma per la prossima stagione, ma in realtà lo faccio sempre, quindi non faccio testo, diciamo.
Bello, è sempre un'ottima cosa essere ottimisti. Stefano, tocca a te, insomma, cosa si può dire da una squadra che comunque è arrivata fino al Super Bowl? Che impressioni hai avuto? Che tipo di stagione è stata? Te l'aspettavi? E come si sta muovendo, secondo te, in free agency?
È inutile dirlo, stagione pazzesca, stagione da fantascienza, da realtà alternativa. Per quelle che erano le aspettative in virtù di quello che si è visto con Zach Taylor alla guida della squadra nelle stagioni precedenti, nelle due stagioni prima, con 30 anni e oltre di digiuno, arrivare al Super Bowl è stata un'esperienza incredibile, perderlo lo è stato altrettanto, però questo è perso meritatamente, perché ci siamo portati dietro un limite strutturale nella linea offensiva, assolutamente, lo dico con rispetto parlando, con modestia, però a detta di tutti una linea non adeguata, insomma, a certi livelli. La squadra ha lavorato in free agency seguendo le indicazioni di Agatha Christie, quindi i tre indizi fanno una prova. Abbiamo portato a casa tre uomini di linea importanti come Ted Karras dai Patriots, Alex Kappa da Tampa Bay, due che hanno protetto Tom Brady e ci hanno vinto tre anelli. Lyle Collins, che quando è in campo è fenomenale dai Cowboys, anche se un anno e mezzo quasi di assenza dai campi non è che, insomma, qualche dubbio lo lascia, però l'abbiamo tenuto qualche giorno chiuso in albergo e al ristorante con Joe Burrow e i ragazzi che hanno con lui sono andati a scuola all'LSU, e alla fine l'abbiamo convinto. In difesa, dimenticavo, in attacco, in free agency abbiamo portato a casa Hayden Hurst, un QB che speriamo di valorizzare. Non ce l'ha fatta a superare la concorrenza di Kyle Pitts ad Atlanta e men che meno Andrews prima a Baltimora dal draft, ha avuto anche problemi fisici. Comunque noi ci contiamo. Abbiamo perso Usama, leader carismatico come tight end, ma tanto i tight end non è che noi li si usi moltissimo, quindi va bene così. In difesa abbiamo perso Gunjobi, proposta di contrattone da Chicago, poi qualcosa è andato storto con le visite mediche, non se ne è fatto nulla, è ancora lì, ci mancherà, ha prodotto tantissimo insieme a BJ Hill, che è arrivato dai Giants con una trade assurda, scambiando Price, il centro che abbiamo preso mi sembra 2-3 anni fa al draft, convinti che fosse fenomenale, insomma, o almeno la scelta migliore in quel momento, poi alla fine non è andata così. Quindi in difesa abbiamo rifirmato Apple sottostimato alla grande, riguardando gli highlights di stagione della stagione scorsa, Eli Apple, il cornerback, entra in tantissime delle azioni decisive, e Flowers, che un altro cornerback, tre Flowers, noi lo usiamo in marcatura sui tight end molto bene, quindi gli abbiamo trovato una collocazione e ci piace così. Andiamo al draft nuovo, non dico molto, però andiamo alla ricerca di best player available, quindi siamo messi molto bene. Fosse arrivato il Super Bowl, probabilmente io e Giorgio avremmo smesso di seguire.
Sì, sicuro, te lo do per certo, guarda. No, beh, oggettivamente è stata una stagione pazzesca, quindi ci stava anche che non finisse così, perché era già assurdo dove si era arrivati. Poi, per carità, quando uno è lì è ovvio che ci spera, anche perché non hanno demeritato nonostante tutto. No, sono molto contento dell'accoppiata a Marco e Stefano, perché abbiamo messo insieme due Super Bowl giocati, nel senso che i Bengals con i Niners li abbiamo persi, però nell'82 e nell'89 hanno avuto i Super Bowl uno contro l'altro, e oggi vediamo se l'unione fa la forza e insieme riusciranno a giudicarsi a puntata.
Benissimo, grazie mille, lo vedremo subito, perché passiamo subito alla seconda prova che abbiamo chiamato "Ma voi lo sapevate che?", ovvero curiosità generali, non necessariamente sul football giocato. Però passiamo dal team Chance. Dunque, Marco, mi rivolgo a te.
Sì.
È iniziata ufficialmente settimana scorsa la nuova stagione USFL. In scusate il disturbo, Marco Santini, con dovizia di particolari, elenca risultati e curiosità. Interessanti alcune regole. Una ci ha colpito: dopo il touchdown, la squadra quante possibilità di azioni ha? La risposta è multipla: A 2, B 3, C 4, D 7.
Sono 3.
Bravissimo, sei stato attento. Infatti possono scegliere tra il pat kick dalle 15 come in NFL, la conversione da 2 dalle 3 yard, oppure la conversione da 3.
Posso dire una cosa, scusate, ma io questa cosa la so bene perché mio suocero, che scrive su Adol, me ne ha parlato spesso. Lui scrive gli articoli sulla USFL, è Francesco di Taranto, e quindi questa regola me l'aveva spiegata ormai un paio di mesi fa, credo.
Ottimo.
Grandissimo, bene. Retroscena.
Bello, mi piace questa retroscena. Passiamo a Stefano, seconda domanda. Allora, un iconico draft fu quello del 2020, nostro malgrado, a causa delle tristi vicende pandemiche. Un draft che però viene ricordato per molti, perché ci sono stati davvero tanti curiosi momenti, tra cui la presenza di Nike, penso si pronunci così, cane di Bill Belichick, che è apparso davvero sul pezzo, lo ricordiamo tutti. Sapreste dire però a che razza appartiene questo cane? A, Siberian Husky. B, Alaskan Cliquet. C, Edelman peruviano. D, Alano della Mongolia.
Allora, premesso che ho tre gatti e cani, mi prendi proprio non fortissimo, forse avrei saputo dirti la taglia della felpa. Quindi guarda, vado sull'ABCD, C.
No, non può essere un Edelman peruviano. La risposta è la B, perché appartiene alla gloriosa razza degli Alaskan Cliquet, che è una razza tipica americana, qui non è che si trova molto. È un incrocio tra un maschio di spizza e una femmina husky, da cui prendono il colore degli occhi. Non
esiste,
sono
un
facili
Edelman
da addestrare.
Peruviano in giro.
Non credo.
Non sono per nulla facili da addestrare, però sai, Belichick ha già dimostrato di saper addestrare ogni carattere. Giovanni, tocca a te, entri in gioco tu in questa particolare rubrica, perché restiamo comunque in tema draft. Anche la Canadian Football League ha un suo draft. Nel 1995 però la Lega si è resa protagonista di un fatto che probabilmente è incredibile, più unico che raro. A, ha selezionato un giocatore già selezionato l'anno precedente. B, ha selezionato dei giocatori morti. C, si è dimenticata completamente l'ordine di scelta delle squadre. D, il commissioner non si è presentato al draft perché aveva una cena.
Onestamente non so cosa rispondere, vado su quella che mi sa più senza la.
Allora, in realtà è incredibile, ma la risposta è la B. Sembra incredibile, ma sono stati selezionati dagli Ottawa Riders e dai Montreal Alouette due giocatori che erano deceduti da mesi, giuro, tutto documentabile. Il primo era morto in un incidente stradale, il secondo di cancro l'anno prima. Incredibile. Simone, tocca a te, perché anche al draft del 1995 se ne sono viste delle belle. La più clamorosa però riguarda un curioso fatto capitato ai Raiders. Con il sesto giro selezionarono la guardia di BYU, Eli Herring, che rifiutò clamorosamente di giocare con quella squadra. Secondo te, Simone, perché? A, era letteralmente terrorizzato dal nero, quindi non poteva giocare con quella maglia. B, odiava intensamente i Raiders perché tifava i rivali divisionali dei Chargers. C, si convinse che per motivi religiosi la NFL non incarnava i valori cristiani. Oppure D, amava il curling e puntava su quel tipo di carriera.
Che domanda.
sempre interessantissimi.
Ma quella dei valori cristiani.
Bravo Simone, bravo. Sapevo che non avresti deluso. Motivi religiosi. Era talmente credente che capì subito che il mondo NFL non faceva per lui. Chiamò ogni squadra chiedendo loro di non selezionarlo. Però i Raiders fecero i Raiders, decisero lo stesso di chiamarlo. Andarono anche a casa sua, però scelsero la domenica mentre andava in chiesa. Lui si inalberò e insomma non giocò mai in NFL.
Sì, io mi ricordo che non voleva giocare la domenica. Mi ricordo perché era un fatto veramente strano. Ora.
Esatto, tra l'altro si era dichiarato illeggibile su quasi obbligato dalla famiglia, per cui sennò poteva direttamente non dichiararsi tale. Giorgio, mi fai un riassunto?
Assolutamente sì. Allora, situazione 2 punti a testa in questa manche e quindi continua a condurre il team Chance 6-4 sul team Lawson.
Team Lawson, di cui adesso però vogliamo sapere un po' di cose, perché coinvolgo Giovanni. La domanda è quella che ho fatto un po' prima, io volevo sapere che cosa pensi della tua squadra, come ha concluso l'anno mi pare evidente, però in ogni caso come si sta muovendo in free agency e cosa ti aspetti?
Diciamo che eravamo una squadra che sicuramente quest'anno non puntava a fare una grande stagione, c'era QB nuovo, l'allenatore che era stato un po' scelto dal college dopo senza aver mai andato in NFL, quindi tanti dubbi, squadra che ovviamente il talento quel buon giocatore sì, ma talentuosamente oltre al quarterback non c'era tanta roba e si è confermata come tale. Diciamo che la free agent con il tanto cap a disposizione si sperava che potessimo creare un qualcosa che potesse essere una base per poi diventare una squadra un po' più solida e più a disposizione di Lawrence nel corso degli anni. Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino siamo messi abbastanza male, perché in questa free agent hanno un po', come diceva giustamente Giorgio anche nel pre, hanno un po' sperperato senza un buon motivo. Diciamo che sicuramente quando hai tanti soldi e sei una franchigia che non ha proprio un grande appeal, sicuramente rischi un po' di pagarlo, perché i giocatori sanno che tu puoi spendere tanto e sanno che se non ci vanno loro nessun altro ci va, quindi un po' il coltello a parte il manico ci hanno i giocatori. Però diciamo, come secondo me tipo prendere la guardia da Washington, Brandon Scherf, sicuramente l'hai pagato un po', ma secondo me c'è una cifra che ci può stare, è inesistente la cifra che hai pagato per Kirk, è una cosa imbarazzante quel contratto folle che hai fatto a Kirk, che poi non ti viene neanche a coprire il vero buco, perché hai lasciato andare DJ Chark, che secondo me a sto punto per prendere proprio talento Kirk potevi rinnovare, hai lasciato andare il tuo primo wide receiver per poi prendere uno che non può fare wide receiver 1, perché insomma, Kirk non è un wide receiver 1, e avendo anche già Marvin Jones e la Visca Chenault, hai tre giocatori in quel ruolo, ma nessuno dei tre è un giocatore da fare il primo 1, comunque da portate numero 1, e qui sei costretto ad andare a prendere successivamente, e che rischi c'è sicuramente di non trovarlo sicuramente in free agent, non so il draft, però rischi veramente di aver sbagliato tutto, anche che Lawrence nuovamente non avrà un giocatore di quel calibro a cui lanciarla, e considerando che hai invece diversi giocatori che paghi tanto come se lo fossero. D'altro lato anche la linea, hai perso Norwell, la guardia che è andata a Washington, hai perso Khan, hai confermato Robinson di cui siamo molto dubbiosi, hai confermato Will Richardson, ma non hai costruito intorno. Non lo so, rischiamo di avere una linea nuovamente abbastanza rifatta, l'anno scorso l'idea era stata confermiamola, anche se sono scarsi, quest'anno cambiamola e non prendiamone di migliori a parte Scherf, quindi non lo so, ho un po' paura. L'unica vera mossa che mi è piaciuta sono state il cornerback, che è Darius Williams, che avendo il solo Griffin come buono in quel ruolo là, mi è piaciuto come presa, e l'altro che insomma, l'altro vero buco, proprio voragine che avevamo e che insomma hanno coperto bene, è quella del tight end, che Evan secondo me, anche se per un anno è un ottimo giocatore, e lì veramente c'era non un buco nero di più. Quest'anno il talento migliore mi pare sia stato un mazzo, giocatore abbastanza discutibile, quindi sì, squadra secondo me un po' da rivedere, rischiamo di fare tanti anni nel basso fondo della Lega, proprio perché diciamo, siamo partiti male in free agent, vediamo se combina qualcosa con un nuovo allenatore, che invece Peterson mi piace un sacco come presa, come allenatore, speriamo riesca a fare qualche miracolo, perché oltre ai miracoli non si può sperare in altro.
Assolutamente. Simone, ti coinvolgo, dei Jets hai già insomma fatto una chiacchierata nelle scorse puntate. A te volevo brevemente, Simone, chiedere una piccola analisi sulle tre squadre dei nostri amici.
Le tre, quindi 49ers, Bengals.
Sì, esattamente.
Allora, vabbè, i Bengals secondo me sono forti, però temo che caleranno a lungo andare la stagione, perché nuova linea, cioè completamente un reparto rifatto, quindi non lo so, cioè nel senso non penso che arriveranno così lontano come l'anno scorso, visto che comunque è stata una sorpresa. Quanto riguarda i 49ers, non lo so, a me Lance non convince perché comunque è quel tipo di giocatore che non lo so, mi sembra molto Colin Kaepernick 2.0, che non mi piaceva per niente, quindi. Per il resto la squadra sì, è carina, vabbè, c'è Alvarez Ward, fa cagare, però vabbè, a parte quello la squadra c'è, però ripeto, c'è questa incognita. Per quanto riguarda i Jaguars, vabbè, io non vorrei essere troppo cattivo, ma non è una franchigia NFL i Jaguars, cioè è gente che sta lì non si sa come, cioè in una città che comunque alla fine adesso piano piano si sta ambientando un pochettino a questo fatto che c'è una franchigia NFL, ma cioè tutte mosse sconclusionate. Giovanni per esempio ha detto la presa di Kirk prima, però non è soltanto quello, cioè diciamo la presa di Kirk e tutti quei soldi è un po' la conseguenza di tutto quello che c'è dietro. Non lo so, cioè nel senso non li vedo bene, nonostante c'hanno la pick 1, nonostante Lawrence, tutto quanto, ma siccome è gestita talmente male, io non li vedo bene. Cioè, adesso li hanno sorpassati anche i Texans, che li vedevo peggio, quindi, dopo la liberata di Watson. Quindi è tutto dire, insomma.
È tutto dire. Benissimo, allora, grazie mille. Passiamo adesso alla terza prova. I numeri non mentono. Due domande veloci, una testa, attenzione, una testa sui numeri dell'NFL. Due punti per ogni risposta esatta. Ma iniziamo dal team che iniziamo da Marco comunque. Allora, dunque.
Ok.
Allora, quanti players di quanti player di Alabama sono stati selezionati al draft 2021? 4, 6, 8 o 7?
8?
No, sono 6. Sono 6, non te li sto lì a elencare tutti perché sono come al solito, come ogni anno, tanti. Allora, dunque, domanda numero 2, questa volta mi rivolgo a Stefano. Trevor Lawrence, Clemson ha un talento insomma immenso, lo sappiamo benissimo. Quanti touchdown ha lanciato nella sua prima stagione NFL? 12, 33, 23 o 11?
Sono svenuto sulla precedente. ti direi che so gli intercetti, touchdown forse una dozzina, quindi ti direi 12.
Esattamente, sono proprio 12, a fronte di 17 intercetti, 3.641 le yards totale. Coinvolgo adesso Giovanni, scopriamo qualcosa di più su Trey Lance, che al college ha giocato a North Dakota State, abbiamo detto prima, ricordiamo, scelto alla 3 al draft del 2021, stagione di apprendimento in attesa di scoprire quale sarà il suo posto nel mondo, ovviamente. Quante partite ha giocato però lo scorso anno? 12, 6, 3 o 4?
Poi non ne abbia giocato tantissimo, andrei per il 6.
Bravissimo, 6, di cui 2 da titolare. Ricordiamo che alla prima azione in carriera ha lanciato un touchdown, come solo prima di lui, Tim Tebow, nel 2010. Infine, Simone, domanda numero 4. Ecco. Veniamo ai Bengals, torniamo dai Bengals, reduci dalla loro terza apparizione al Super Bowl. Tra le tante note liete, non dimenticherei che finalmente i Bengals hanno un kicker con la K maiuscola. Se consideriamo la sola regular season, la media di realizzazione dei field goal qual è stata? 84%, 98%, 78% o 81%? Bravissimo, 84,8 precisamente, 28 su 33, un notevole 9 su 11 sopra le 50 yard per il kicker scelto al quinto round da Florida. Giorgio, vuoi fare un riassunto finale?
Assolutamente, grande rimonta del team Lawson, che raggiungono gli avversari con due risposte su due, e quindi siamo 8-8, quindi gran finale con grande tensione.
Grandissima tensione, perché parte subito l'ultima prova, l'ABC del football. A rotazione, i componenti della squadra dovranno dare la risposta con le iniziali che verranno loro suggerite. Mi raccomando, non sbagliate l'ordine di competenza, perché altrimenti la risposta non sarà considerata valida. Ogni risposta esatta darà diritto a un punto. Parte la squadra di Marco, il team Chase, allora, giusto per capire, inizia Marco, poi Stefano, poi Marco e così via. Avete 2 minuti di tempo.
No, diamo 90 secondi, 90 secondi oggi.
90 secondi, va benissimo, d'accordo.
Dalla regia suggeriscono.
D'accordo, perfetto, perfetto. Allora, a partire da adesso, allora Marco, sei pronto? Con la T di Torino, quale squadra ha allenato John Gruden nel Super Bowl 37? Vuoi dire anche passo?
Passo un attimo un po'.
Era Tampa Bay. Allora, con la V di Verona, Michael QB arrestato nel 2007 a seguito di una brutta storia di lotte di cani.
Vic.
Bravo, tocca ancora a te, Marco. Dove ha giocato Dove ha giocato al college Mike Garrett, scelto per primo al primo turno del round 2017? TD Torino.
Passo, scusate.
Texas. Con la V di Verona.
Texas A&M, attenzione.
Sì, Texas A&M, giusto, giusto. Non sia mai. Con la V di Verona, chi fu nominato MVP nel Super Bowl 50 vinto dai Broncos? Con la V di Verona e con la M di Milano.
Passo.
Von Miller. Con la C di Caserta, dove si trova la sede della Hall of Fame?
Canton.
Bravissimo, ottimo. Con la R, questo franchise ha giocato a Cleveland, Los Angeles e St. Louis. Che squadra è questa? Con la R.
Rams.
Bravissimo.
Cattiva questa,
voluta. Con la O, il leader della scorsa stagione per tackle.
Passo.
O lui con 192 dei Falcons, che ha appena firmato dai Jaguars.
Stop al tempo. Allora, 3 risposte esatte, quindi salgono a 11 punti. Quindi il team Lawson, per vincere, deve rispondere giusto a 4 domande.
Benissimo, siete pronti? Anche in questo caso è stessa cosa di prima. Parte Giovanni, poi Simone, poi Giovanni. Iniziamo subito con la lettera C di Como. Lo scorso anno quale squadra ha realizzato più conversioni da 2 punti?
Chicago?
Sono i Chargers. Con la M, il nome inizia con la M di Milano. Il nome dell'unica cantante donna presente all'esibizione dell'Halftime Show all'ultimo Super Bowl. Bravissimo. Con la H di Hotel, il nome del nuovo allenatore dei Broncos.
Hackett.
Bravo, molto bravo. Con la G, questo è difficile. Quale cantante fece una prova ai Lions nel 1970?
Con la G?
Sì.
Ma G nome o cognome? Vabbè, passo.
G è il cognome. Marvin Gaye. Con la P di Palermo, quale squadra ha fatto la sua prima apparizione al Super Bowl nel 2004?
Panthers.
Bravo, molto bene, molto bravo. Con la L, Simone, il quarterback dei Seattle Seahawks.
Drew Lock.
Bravissimo. Con la C di Como, il nome del vecchio stadio dei Niners.
Passo.
Candlestick Park, se non sbaglio, demolito, se non sbaglio. Con la R di Roma, Ian, giornalista sportivo, abile nell'annunciare trade, eccetera, eccetera.
Con la?
R.
Rapport, Ian Rapport.
Bravissimo, 3 milioni di follower su Twitter. Con la C, il nome del
tempo scaduto, 5 risposte corrette, quindi la rimonta è proseguita, è andata a buon fine, e quindi complimenti a Giovanni e Simone.
Bravi, molto molto bravi, davvero. Giovanni e Simone hanno veramente spaccato il Team Lawson, è uscito vincente da questa sfida. Bene, bene, molto
finalmente
bene.
Finalmente vinciamo qualcosa.
Tra l'altro il risultato sportivo è inversamente proporzionale ai risultati delle vostre squadre, ma che sia ovviamente di buon auspicio. Bene, allora, complimenti per la vittoria, siete campioni di questa puntata. Chiudiamo la puntata, un saluto e un ringraziamento pertanto ai nostri vincitori. Ciao, ciao Marco, anzi salutiamo prima i vincitori, ciao Giovanni.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'esperienza e speriamo che non sia l'ultima volta, però sono veramente divertito tanto e grazie poi per l'invito e ci rivedremo sicuramente sulle frequenze tra il canale Telegram e altro sicuramente.
Sicuramente non sarà l'ultima volta. Grazie ancora per la regia e ciao anche a te Simone.
Ciao Luca, ciao a tutti. Io aggiungo soltanto che speriamo che non sia l'ultima volta che vinciamo per quest'anno, perché sennò
io ho paura, questa è problematica la cosa. Paura che almeno da parte nostra ho paura che sia l'unica vittoria quest'anno.
Mamma mia.
Cioè, perdenti solo questa volta, solo per questa volta perdenti, perché avete delle squadre meravigliose. Un saluto a Marco, grazie per essere stato con noi.
Ciao a tutti, complimenti ai vincitori e grazie ancora per l'invito.
E un saluto anche a Stefano, è stato un piacere, ci vediamo presto.
Piacere mio, mi unisco ai complimenti di Marco e vincitori, sono vicino a Marco. Marco, hai giocato 3 contro 1.
No, ma guarda, l'ultimo gioco non ne ho azzeccata una, anzi solo una, quindi...
Ma è difficilissimo, eh.
È guardate stata una che... sfida, ho giocato da cani, l'abbiamo persa per un husky e niente, volevo solo ricordare a tutti che va bene, abbiamo lasciato un Super Bowl, ma se non sbaglio il The Drive dell'anno scorso è andato ai Bengals.
Bravo, ricordiamolo.
Hoodie anche a tutti voi. Un saluto e un ringraziamento anche al nostro arbitro, grande anche quest'oggi, Giorgio Pronotto. Ciao Giorgio!
Grazie mille, puntata splendida, perché è sempre bello ospitare delle squadre come queste che magari non hanno spesso le luci e i riflettori, ma secondo me sono molto interessanti perché sono quelle che possono risalire più facilmente.
Non se li caga nessuno, dai, dillo.
È vero, purtroppo in alcuni casi è vero, sbagliando aggiungo io.
Cosa dobbiamo dire se non il fatto che il futuro è già arrivato? Siamo nel mezzo di un cambio generazionale che sembra al momento più spostato verso la AFC. Alcuni dei giocatori che abbiamo oggi analizzato sono già elementi decisivi in NFL, mentre per altri ancora bisogna un attimino attendere la loro esplosione. Però del resto l'attesa non è altro che il futuro, che per il momento si presenta a mani vuote, ma solo per il momento. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento tra 2 settimane. Da Luca Rossi è tutto, alla prossima e come al solito, keep in touch!